Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 16ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Oggi le immagini e le storie di cui parliamo sono immagini e storie di lotta. Negli ultimi giorni abbiamo visto a Bologna una protesta degli studenti e proprio a margine di questo Repubblica ha pubblicato su Robinson della scorsa settimana tutta una serie di articoli molto molto interessanti legati proprio alla fotografia di lotta. Ne abbiamo preso una parte, vi leggeremo una parte del meraviglioso articolo di Michele Serra che introduce un po' tutto il gruppo di articoli e sentiremo poi anche un'intervista con un professore universitario di fotografia che ci parlerà di quel periodo e poi una chicca sul finire, vi leggeremo un piccolo estratto di un'intervista di qualche anno fa apparsa su un libro molto 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 particolare. Prima però di proseguire lasciatemi fare i grandi, grandissimi complimenti a tutti gli italiani che hanno vinto il World Press Photo nello scorso weekend e in particolar modo un abbraccio e un grandissimo complimento a Francesco Comello. Francesco Comello che è stato nostro ospite nella prima puntata di questa stagione di Mantova Eyes, Francesco Comello che con il suo Isola della Salvezza è riuscito ad arrivare sul podio in questo importantissimo concorso. Noi ci dobbiamo fermare qualche istante, non prima di ricordarvi che Mantova Eyes potete ascoltarlo in streaming sul sito di Radiobase www.radiobase.eu, ovviamente in FM 103.2 a Mantova e provincia e ovviamente dalla nostra fantastica app. Basta digitare Radiobase Mantova su App Store o Google Play per trovarla. Noi lasciamo la linea alla regia per qualche istante e ci sentiamo tra pochissimo con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes. Come preannunciato prima della pausa, andiamo a leggervi questo interessante articolo di Michele Serra apparso su Robinson di Repubblica domenica 12 febbraio. Non ricordo esattamente quando un amico in un bar milanese mi disse che nei cortei o nelle immediate retrovie cominciava a girare qualche pistola, diciamo metà degli anni 70. Eravamo entrambi intorno ai 20 anni. Non più i bastoni e le spranghe e le chiavi inglesi in dotazione ai servizi d'ordine dei gruppi extraparlamentari ancora attivi, eredità piuttosto ossificata del 68. Entravano in scena le armi da fuoco, le armi da guerra, quelle che non uccidono preterintenzionalmente nel corpo a corpo di strada, nella baraonda affumicata dei lacrimogeni. Uccidono quasi sempre intenzionalmente e a distanza, puntate al cranio o al torace, e uccidono con la stessa fulminante superiorità del potere. Questo però, che l'arma in pugno era prima di tutto una sciagurata imitazione del potere, l'ho pensato dopo, da adulto, a cose fatte. Diciamo che l'ho pensato con comodo e a freddo. A caldo invece sicuramente pensai con sollievo che la faccenda non mi riguardava, che mi ero già messo in salvo iscrivendomi nel 1974 al Partito Comunista e dunque accettando di sentirmi parte della comunità nazionale così com'era e nel mondo così com'era. Avere in tasca quella tessera fu per me il modo più diretto, persino sbrigativo, di sentirmi adulto, con tutti i debiti corollari sulla quantità di conformismo necessaria appunto per conformarsi a ciò che già esiste, esisteva prima di te e soprattutto esiste nonostante te. Dai catechismi d'epoca avevo imparato che secondo Lenin l'estremismo è la malattia infantile del comunismo e io avevo molta fretta di crescere, anzi ne avevo strettamente bisogno. Nel mio primo anno di università, nel 72, avevo assistito a un paio di pestaggi furibondi alla statale di Milano tra compagni di tribù rivali. Ne avevo tratto un'indelebile impressione di stupidità e soprattutto avevo avuto molta paura. la benedetta paura animale che mi aveva protetto fisicamente per puro istinto, senza nessuna necessità di elaborazione intellettuale, anche dai tafferugli del liceo, battesimo del sangue per una generazione che di sangue, proprio e altrui, ne versò parecchio. Se vi racconto questo, non è per trarne morali di sorte, né politiche, né etiche, né a favore né contro i ragazzi che come me in tutta Italia migliaia, specie dopo il colpo di Stato in Cile nel 73 e l'intervento di Berlinguer sul compromesso storico, decisero di approdare al PC, uno dei due grandi partiti di massa. Si può decidere di diventare moderati, e tale era nel paesaggio della sinistra italiana di quegli anni la scelta di entrare nel partito di Berlinguer, per intelligenza o per viltà, per umiltà o per opportunismo, per lungimiranza o per stanchezza. Non è questo il punto. Il punto è cercare di rendere l'idea, anche per chi non c'era, che nel mezzo degli anni 70 molti italiani, quasi tutti giovani e molto giovani, si trovarono di fronte a un bivio di quelli veri. Rientrare in qualche modo nei ranghi della società, possibilmente in modo onorevole, facendo salvo quanto di bello e di buono imparato fino a lì, oppure uscirne per sempre. Attenzione, per sempre! Come se da una delle due strade di quella biforcazione, se intrapresa senza contromisure, fosse senza ritorno. Il movimento fu detto del 77 per evidenza cronologica, molto più complicato è attribuirgli una fisionomia politica. A parte una molto rilevante unità anagrafica, fu un calderone ribollente e indefinibile, refrattario a quasi tutte le vecchie categorie politiche e a buona parte di quelle culturali, compreso il concetto di avanguardia, che il rock demenziale bolognese faceva allegramente a pezzi. Volendo proprio tracciare una specie di mappa, possiamo dire che ai due estremi c'erano una minoranza armata o favorevole alle armi che comprendeva scorie sessantottine non più conciliabili con la politica alla luce del sole e i giovanissimi militanti autonomi disposti a tutto. E d'altra parte un'ala creativo situazionista, beffarda, fervida, molto teatrale, che ebbe negli indiani metropolitani la sua espressione più mediatica. Trasversale a ogni atteggiamento, era però una sorta di irriducibilità esistenziale, ben prima che politica, uno sporgersi oltre il limite che non consentiva ritirata o rimedia o aggiustamento di rotta. Come se il movimento avesse progettato se stesso come una macchina sprovvista di retromarcia. Non pochi dei protagonisti rimasero sotto i cingoli del terrorismo e dell'eroina, cingoli ben più micidiali di quelli, pure fisicamente schierati dal governo Andreotti a Bologna, dei carro armati e di quella repressione sempre evocata e forse perfino invocata. Era come se ognuna delle parti in causa fosse rassegnata a dare il peggio in uno scontro che non prevedeva sbocco politico e forse neppure ne voleva alcuno, essendo la politica troppo piccola per contenere la contagiosa smania esistenziale, ben prima che sociale, di tanta parte di quel movimento. Con un paradosso potremmo dire che perfino la lotta armata era troppo poco per quel movimento, perché comunque riconduceva una dimensione politica qualcosa che atteneva invece al territorio psichico, alla fantasia sfrenata, al desiderio di desiderare e basta. Quale soluzione politica avrebbe potuto avere l'allucinazione libertaria radicale che guidava le parole e la condotta, per esempio, dei ragazzi fumatissimi che saccheggiarono i frigoriferi del Parco Lambro per giocare a pallone con i polli congelati? Lo psicanalista Elvio Facchinelli descriveva così in diretta sull'Espresso di quell'estate del 77 la bolgia. Non erano affatto erotici come volevano essere, erano terribili. Mentre giravano in cerchio con le ragazze a cavalcioni mi sono venute in mente le foto dei lager, le illustrazioni di Dorè. Ovviamente moltissimi non solamente sono sopravvissuti, ma ne sono usciti sani, non piegati e nemmeno piegati, specie gli artisti che hanno modo loro sì di trovare uno sbocco a certe compressioni grazie al talento che fa saltare il tappo. Ne sono uscite le persone una per una da quella tremenda strettoia, ognuno a suo modo, tranne i morti e gli incarcerati, non pochi, ma non abbastanza da giustificare i luoghi comuni sulla generazione bruciata. Non tutto bruciò, non tutti bruciarono. Rimasero le tracce di un linguaggio visionario. Le radio libere, la satira feroce del male, la socialità sperimentale delle comuni, la ricerca spirituale alla Mauro Rostagno, poi tanti percorsi individuali riconciliati con la società e la vita politica normale. Quanto al bilancio politico, negli ultimi anni e con il senno di poi si è fatta strada una lettura degli eventi secondo la quale, per dirla in breve, se è il desiderio la sola possibile ragione di militanza, la sola molla dell'esistenza, e se sono i desideranti, come si diceva allora, i nuovi protagonisti della società di massa, allora la via d'uscita era più facilmente rintracciabile nell'edonismo consumista che nell'impegno politico. E dunque gli anni 80 e Berlusconi si spiegherebbero anche a partire dal fatto che vogliamo tutto. Con il passare del tempo, più che uno slogan della sinistra rivoluzionaria, ha finito per essere un buon titolo per una convention di pubblicitari.
Bentornati a Mantovice, siamo in linea con Angelo Desole, docente di storia della fotografia. Ciao Angelo.
Buonasera a tutti.
Allora, noi vogliamo un po' parlare di questo momento della storia italiana, alla fine degli anni 70, dove esplode la contestazione studentesca ed esplode in modo molto violento. Ecco, facciamo un inquadramento più che fotografico, intanto storico di quegli anni.
Diciamo che la fotografia di quegli anni nasce in un contesto di crisi del modello di sviluppo che era stato quello del boom economico. Nel dopoguerra l'Italia aveva vissuto nel periodo della ricostruzione una grande crescita economica, una grande crescita industriale che aveva portato all'ampliamento del benessere per vasti strati della popolazione che prima ne erano rimasti esclusi. A metà degli anni 60 questo modello entra in crisi perché iniziano a venire al pettine i nodi e le contraddizioni di quello sviluppo economico. Prima di tutto la fortissima immigrazione interna con tutti i problemi che ne conseguirono, i famosi cartelli a Torino su non si affitta meridionali, oppure tutta la nascita conseguente dei quartieri dormitori o delle grandi periferie. Quindi inizia alla fine degli anni 60, a metà degli anni 60 circa, un ciclo di grandi proteste lavorative, sulle quali si innesta alla fine degli anni 60 anche la protesta studentesca, la protesta giovanile, che è prima di tutto generazionale. La fotografia di quegli anni è una fotografia che nasce in questo contesto e ne prende parte attivamente, non è più un reportage che vuole raccontare gli eventi come era stato nella generazione precedente, quindi per dire quella dei Mario Di Biasi. I nuovi fotografi, anche loro, rompono con la tradizione dei padri e decidono di schierarsi. Fanno fotografia non per raccontare, ma per partecipare al cambiamento, per essere agenti di cambiamento. Quindi quella di quegli anni è una fotografia profondamente schierata.
Ecco, fotografia schierata evidentemente dalla parte dei manifestanti, quindi con il fotografo che è di fatto parte dei manifestanti, perché altrimenti la possibilità di riprendere, non c'erano sicuramente i problemi di privacy che ci sono oggi, quindi qui abbiamo fotografi che sono un tutt'uno con la manifestazione, quindi anche credono fermamente in questo.
Sì, più che un tutt'uno con la manifestazione, spesso sono un tutt'uno con il movimento. Le manifestazioni sono solo le rappresentazioni pubbliche, gli eventi di massa, gli eventi organizzati per attirare attenzione, ma poi i movimenti vivono di tutta una serie di altre pratiche, che sono le assemblee, che sono le occupazioni, che sono tutti i movimenti associativi, che sono le occupazioni delle fabbriche, delle fabbriche oppure delle case, insomma, eventi che vengono documentati da questi fotografi, documentati sempre con tra virgolette, nel senso che è una documentazione attiva, vengono raccontati da questi fotografi proprio per il fatto che loro sono parte del movimento e di conseguenza partecipano a tutte le manifestazioni che si tengono, non solo quindi le manifestazioni pubbliche, gli striscioni, i cortei, ma anche gli eventi sociali di protesta o organizzativi.
Quanto ha segnato, diciamo, la vita di questi fotografi il fatto di essersi così apertamente schierati durante quel periodo? Perché, diciamo, noi abbiamo letto uno scritto proprio di Michele Serra dove si dice che una volta schierati era quasi per la vita in quegli anni.
Beh, per la vita non saprei dire, ho difficoltà. La carriera sicuramente li ha molto segnati. Per la vita hanno probabilmente seguito il percorso che hanno seguito tutti, per cui dopo la grande fase di coinvolgimento e di partecipazione è seguita anche una fase di profonda disillusione che ciascuno ha vissuto a suo modo e con proprie scelte personali di vita. È nella carriera che in realtà sono stati profondamente segnati, poiché molti di questi autori sono rimasti come autori della contestazione, indipendentemente dai tanti lavori che hanno fatto anche negli anni seguenti. Penso, per fare qualche nome, viene certamente in mente Tano D'Amico, che è rimasto forse come il più celebre fotografo del periodo della contestazione, ma anche un autore come Eliano Lucas, molto legato ai movimenti di quegli anni, e che però poi negli anni 70, alla fine degli anni 70, negli anni 80, prese scelte che lo portarono lontano da tutto il movimento, sebbene politicamente sia rimasto sempre dichiaratamente e fieramente schierato, le sue scelte l'hanno poi portato di vita ad allontanarsi da quei contesti, da quei movimenti.
Nel caso di Tano D'Amico, un marchio, diciamo, che ha caratterizzato la sua carriera lunghissima, perché lo ritroviamo nel G8 di Genova come fotografo.
Nel G8 di Genova era uno dei fotografi che documentò quegli eventi e quelle giornate, ma in realtà molto oltre, lo si trova ancora per tutti gli anni zero, nel 2008, nel 2010, in diverse manifestazioni, ancora assolutamente attivo e ancora sempre schierato dalla parte. È un autore che non ha mai smesso di fare questo lavoro e non ha mai smesso di stare schierato dalla parte in cui è sempre stato da una vita.
Ti faccio quest'ultima domanda così, più che altro da esperto. Credi che oggi sia possibile, nella varietà di movimenti che ci sono, che nasca un nuovo Tano D'Amico?
Non credo per tanti motivi, perché non è presente, almeno in quello che vedo, una forte coscienza dell'immagine e una grande funzione dell'immagine all'interno dei movimenti. Ti potrei dire che non ci sono movimenti di protesta così forti capaci di attirare a sé un'intera generazione, questa è certamente la prima ragione, ma indipendentemente da questo manca una definita cultura dell'immagine, per cui i movimenti di protesta attuali vedono certamente una proliferazione enorme di immagini fotografiche, ma non c'è un autore, non c'è uno stile riconoscibile, è più una frammentarietà diffusa la cifra del nostro tempo.
Grazie mille Angelo per essere stato con noi.
Niente, grazie a voi, buona serata.
Bentornati a Mantova Eyes e abbiamo sentito Angelo Desole parlarci di questo importantissimo fotografo che è Tano D'Amico, che è stato la voce del movimento di questa fine di anni 70 di cui stiamo parlando oggi. E ringraziamo Angelo perché ci ha inviato un documento straordinario. Si tratta di un libro dal titolo Mettiamo a fuoco e da un sottotitolo che è tutto un programma, Manuale eversivo di fotografia. Gli autori sono Fabio Augugliaro, Daniela Guidi, Andrea Iemolo e Armando Manni. È un libro della fine degli anni 70 in cui abbiamo trovato un'intervista proprio con Tano D'Amico, che viene definito fotografo di movimento. Allora l'intervistatore gli chiede: quando fotografi un avvenimento politico di cui i compagni sono protagonisti, riesci a viverlo dall'interno nonostante l'uso della macchina fotografica? E Tano D'Amico risponde: oggi tendo a fotografare il meno possibile i grandi avvenimenti di massa, preferendo le situazioni particolari che nessuno pensa a documentare. ma a quelli a cui partecipo la macchina fotografica non mi impedisce di partecipare direttamente. Oggi purtroppo per i compagni fotografi la manifestazione è il punto più alto delle lotte da documentare, ma in realtà non è affatto così. Continua l'intervistatore. Nel mestiere di fotoreporter molte volte si è costretti a intervenire in situazioni cariche di tensione, a fare violenza a un tessuto sociale, a violare l'intimità di un dolore. Secondo te è giusto? Risponde a un nostro bisogno di documentazione? Sentite cosa risponde Tano D'Amico. Secondo me è sbagliato e inutile. Molti vanno a casa del ragazzo ucciso a saccheggiare le foto di quando era piccolo e a fotografare la madre quando apprende la notizia. Per me questo è criminale. Vi sono poi altre situazioni in cui la morte è utilizzata per esprimere altre cose. Nella foto che ho scattato subito dopo l'assassinio di Walter Rossi si vedeva da una parte il questore in prota che rideva e dall'altra alcuni vecchi compagni che piangevano facendo il pugno chiuso. Erano due modi assolutamente diversi di vedere quella pozza di sangue. Continua l'intervistatore. Tu hai fotografato situazioni particolari come gli occupanti delle case o gli emigrati in Germania. Che rapporto riesci a stabilire con queste persone? Ancora Tano. Molto spesso alcune barriere crollano immediatamente perché vengo chiamato dalle stesse persone che devo fotografare. Comunque ho la tendenza ad affezionarmi molto a tutte le persone che sento vicine. Il rapporto con loro non si ferma al momento di scattare le foto, ma spesso discutiamo se le foto sono venute bene, se realmente riuscivano a esprimere quelle situazioni. E poi gli fanno delle domande riguardo al fatto che lui pubblichi le sue fotografie su organi propri del movimento come Lotta Continua e Volci, ma ci sono molti altri giornali che in questa intervista vengono definiti borghesi, con un gergo che sa tanto veramente di fine anni 70, e ci si pone insomma questo problema tra virgolette etico nell'utilizzo delle immagini delle manifestazioni. Sentite Tano che cosa risponde. Ho ormai litigato con tutti gli organi di stampa, mi chiedono solo ciò che gli altri non hanno e molte volte quello che ho non glielo do. L'ultima volta che ho dato alla stampa delle foto del movimento fu in occasione del ferimento di Paolo e Daddo, quando vendetti all'Espresso un'immagine di quell'avvenimento. Mi sembrava una foto che poteva essere interpretata in un solo modo, ma dal pezzo scritto risultò che i due compagni non erano quelli che avevano subito la violenza maggiore, ma quelli che l'avevano fatta. Ci sono poche differenze rispetto all'uso che fanno della fotografia i giornali borghesi e quello che fa Lotta Continua o il quotidiano dei lavoratori. Infatti io non mi arrabbio con i giornali come l'Espresso, che fa il suo mestiere. Sentite cosa dice Tano: è nostro nemico e sempre lo sarà, ma mi incazzo con noi che non abbiamo imparato ancora a leggere le foto, i volti che vi appaiono, gli ambienti. Solo riuscendo a interpretare questi dati, la fotografia può sottrarsi alla subalternità rispetto alla parola scritta. Molte volte penso con amarezza che ai miei compagni e amici più intimi 10 anni della mia attività in questo settore non siano serviti a niente. È molto, molto attuale come ragionamento. Poi l'intervista prosegue e poi mi piace citarlo, visto che molti di voi sono venuti con noi a vedere Cartier-Bresson nella mostra di Monza la domenica scorsa, e l'intervistatore gli chiede: tu hai scritto un articolo contro Cartier-Bresson dove sostenevi che quel tipo di fotoreportage è ormai superato. Secondo noi oggi uno dei pochi fotografi che fa un reportage moderno è Uliano Lucas, che accanto alle foto inserisce dati, grafici, statistiche. Cosa ne pensi? Effettivamente Uliano Lucas è stato l'altro citato nella intervista che abbiamo fatto poco fa ad Angelo Desole. Beh, sentite cosa dice Tano. Il problema è dove il reportage viene stampato. Se invece che su un libro appare su un opuscolo, sorgono evidenti problemi di sintesi. Il reportage di Lucas lo amo molto, perché è molto attento alle persone, pur avendo una razionalità che forse a me manca. Io penso, forse a causa della mia origine meridionale, che il cuore vuole la sua parte. Si può convincere facendo dei documenti, ma anche mostrando un volto, degli occhi. Veramente un'intervista molto interessante con Tano D'Amico, che abbiamo trovato, lo ripetiamo, su un libro che ci è stato gentilmente inviato proprio da Angelo Desole, dal titolo Mettiamo a fuoco, manuale eversivo di fotografia, edito da Savelli, un'edizione della fine degli anni 70. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo per concludere questa puntata di Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura, diamo qualche piccola indicazione su qualche iniziativa della settimana. Io domani, ad esempio, sarò al Circolo Fotografico Il Carpino, parlerò di Portfolio e soprattutto parlerò del progetto Capolinea, che sta un po' animando la parte, diciamo così, amatoriale della nostra provincia. Quindi se vorrete venire ad ascoltarmi, ad ascoltarci, sarò con Doretta Gerevini, tutor del Dipartimento Cultura della FIAF, e parleremo proprio del progetto nazionale del Dipartimento Cultura da tema Capolinea. Quindi se volete alle 21 alla sede del Circolo Fotografico Il Carpino. Poi ci sono degli importanti eventi, ad esempio giovedì 23 febbraio presso lo spazio Tadini Casa Museo c'è Francesco Cito e la fotografia di reportage. Inizia questa mostra importante di cui vi avevamo già accennato la scorsa settimana. Vi ricordiamo che giovedì 23 alle 18.30 ci sarà proprio Francesco Cito ad inaugurare questa mostra. Inoltre, poi, per chi abbia la possibilità di partecipare, martedì 28 febbraio alle 21 presso lo spazio Aref a Brescia inizia un ciclo di incontri dedicati alla grandissima mostra del 1967 New Documents. In occasione del 50° anniversario dall'inaugurazione di New Documents, in contemporanea con la riproposizione al MoMA del testo New Documents 50 Years Later, Nessuno Press vuole celebrare l'importanza dell'evento con una serata appunto dal titolo New Documents 1967 e a seguire un ciclo di seminari dedicato agli autori, per cui poi ci sarà il 23 marzo dedicata a Diane Arbus, il 6 aprile Lee Friedlander e il 4 maggio Gary Winogrand. Ovviamente spazio Aref a Piazza della Loggia 11F. Per chi volesse partecipare c'è l'abbonamento di 20 euro. Quindi noi non mancheremo di ricordarvi questi ed altri appuntamenti. È davvero tutto per oggi. Vi ricordo che Mantova Eyes lo potrete riascoltare giovedì alle 21 in replica qui su Radio Base e poi ovviamente in podcast su www.radiobase.eu. Ci sentiamo martedì prossimo con una puntata pazzesca dedicata al WordPress Photo. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.